Benvenuti, grazie per essere qui. Inizia oggi il nuovo percorso Vecchie Nuove Resistenze E che si continuerà poi con altri due incontri che si terranno il 7 aprile con Ultima Speranza, il libro di Paolo Ferruccio Cuniberti, e poi il 12 di aprile alle ore 18 verrà il già procuratore di Torino Spataro, intervistato da Beppe Amico della Caritas di Asti, a parlare di migranti tra diritti e sicurezza. Abbiamo il piacere oggi di ospitare il generale Benedetto Lauretti, che ha risposto positivamente alla nostra richiesta e che presenterà un libro che per certi versi sembra pura invenzione, nel senso che ci sono degli intrecci tali che sembra impossibile che possano esserci stati, che comunque ci saranno ancora. Ed è pazzesco come comunque queste cose siano avvenute, sicuramente ci sono ancora, avverranno in altri modi, ma anche che ci siano state delle forze in grado di seguirle, perché comunque veramente servono dei cervelli molto ben funzionanti e anche addestrati all'interno di un'organizzazione che funziona, perché alcune cose, da quello che ho letto, sono andate in un certo verso soltanto per la caparbietà di chi ha condotto le indagini e che comunque è ritornato sempre indietro sui suoi passi per verificare di nuovo le prove e seguire nuove piste. Lascio la parola alla vice sindaca di Cisterna, Onorina Massocco, per un saluto.
Buonasera a tutti, siamo orgogliosi di avervi qua per questi incontri e vi auguro un buon lavoro e anche orgogliosi di avervi in questo, per me, un meraviglioso castello. Buon lavoro.
Io semplicemente per salutarvi e ringraziare dell'invito, dicevo che già in parecchie occasioni che sono stato invitato a partecipare a uno dei vostri tantissimi incontri di animazione culturale del territorio che state facendo, non mi era riuscito di venire prima, oggi ho colto questa occasione, sono molto contento anche di essere qui a sentire la presentazione di questo libro perché riguarda una tematica che normalmente nelle nostre terre abbiamo sempre sentito come cosa d'altri. In realtà da un po' di anni a questa parte probabilmente non è più totalmente cosa d'altri, bisogna che facciamo anche nei nostri territori molta attenzione a ciò che sta accadendo. E quindi con molto piacere sono qui anche per sentire e raccogliere qualche sensazione che può esserci sempre utile. Ringrazio ancora per l'ospitalità e auguro a tutti un buon pomeriggio. Grazie.
Ringraziamo anche per la sua presenza la capitana Masselli, che già in altre occasioni ha partecipato ai nostri incontri, e lascio la parola al tenente colonnello Breda della stazione provinciale di Asti.
Allora, io prima di presentare ti raccolgo un assist, senatore, perché abbiamo detto che questo è un territorio fondamentalmente sano. Questo è vero, è un'affermazione che senz'altro possiamo dire che sia vera e possiamo dire anche con orgoglio, anche perché è un territorio che è lontano da quelli che sono i territori in cui si sono radicate le mafie storiche. È anche vero che dal 3 maggio dello scorso anno si è inserito un elemento di grande riflessione, perché il 3 maggio dello scorso anno, con l'esecuzione dell'operazione Barbarossa, sostanzialmente dal punto di vista investigativo, ma l'udienza la prima udienza preliminare è stata celebrata martedì scorso, si è scoperto che una locale, ossia un'organizzazione strutturata di 'ndrangheta, che dal punto di vista ordinativo si chiama locale, si era costruita qui sulla Sigiana. L'altra cosa strana, investigativamente emersa, è che il territorio era veramente impreparato. Era veramente impreparato perché diversi imprenditori si stavano rivolgendo a questa struttura parallela per cercare di risolvere i loro problemi e recuperare i crediti, perché ritenevano che una struttura più elastica, più veloce, più sembrare operante lo Stato, potesse risolvere più brillantemente il problema. Sapete qual è il problema? Il problema è che sporchi i pantaloni e gli hanno rivenduti anche gli imprenditori, perché sostanzialmente il costo del recupero di questo credito andava dal 30 al 50% del credito, e dopo non sono più riusciti a liberarsi di questa protezione che hanno acquistato, ma questa protezione la dovevano pagare ogni mese. Quindi mi sento di dire un territorio che dal punto di vista storico sicuramente è un territorio che ha le caratteristiche della genuinità, della bontà, un territorio che però deve anche comunque essere preparato, deve essere attento, deve costruirsi gli anticorpi per essere pronto e non fraintendere certi fenomeni che potrebbero radicarsi anche in questo territorio. Dal punto di vista dei traffici di sostanze stupefacenti, io mi sento di fare una battuta e di lanciare un segnale di serenità per questo territorio. Questo è un territorio di arrivo, non è un territorio di smistamento. Io lo dico sempre: come affrontiamo un'attività investigativa in tema di stupefacenti, andiamo a fare del bene ad altri territori perché ci portano sempre fuori provincia. Questo è comunque, avete visto anche la scorsa settimana, abbiamo sequestrato quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana a casa di un padre di famiglia che è stato scoperto. Adesso mi permetto di usare questa espressione perché il diavolo fa le pentole, non ricoperti. Il figlio di 2 anni era sceso dall'appartamento. Io ho visto la fotografia di questo bambino che era in mezzo alle gambe dei miei carabinieri, perché mi hanno mandato, anche a me mandano i WhatsApp, perché io voglio essere aggiornato su tutto quello che succede, e vedo la foto di questo bambino in pigiama con i calzini. E i carabinieri stavano facendo il posto di controllo, è arrivato questo bambino. Lo hanno riportato a casa, entrando sulla destra c'era un mobiletto, hanno trovato dell'ascia, ci hanno visto questo papà un po' in stato confusionale, ma è stato fatto questo sequestro di importante, perché mezzo chilo di droga è a livello locale per una persona che non è strutturata per gestire lo spazio è un pezzo di importante. Comunque ecco, quindi ecco, un territorio sano, territorio sano, però che deve essere sempre vigile. Queste qua sono occasioni per far cultura e anche per dare gli strumenti anche al cittadino per sapere che cosa può succedere. Ecco, poi adesso entriamo nel vivo. Adesso devo dirvi che se volevate trovare una maniera per mettermi in imbarazzo, l'avete trovata. Perché noi siamo un'istituzione particolare, un'istituzione che ha il senso delle radici, ha il senso della storia, e io, come tutti quanti i miei colleghi, sono devoto nei confronti dei miei maestri, ecco. E qui abbiamo il generale Lauretti, che è stato maestro di tanti, tanti, tanti colleghi. Un'esperienza straordinaria e assolutamente completa, perché credo che non ci sia un'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri nella quale il generale Lauretti non abbia lavorato. Non ci sia un territorio che non lo abbia conosciuto, dal nord Italia fino al sud, però soprattutto una straordinaria, impareggiabile esperienza investigativa, sia in espressioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri che in articolazioni investigative di punta, come il ROS di Torino, di Milano, una sezione del raggruppamento operativo speciale centrale, quindi una panoramica assolutamente, assolutamente completa. E oggi vi parlerà di quella che è un'insuperata pietra miliare dell'attività investigativa. Insuperata, perché noi italiani alle volte siamo irragionevolmente modesti, e io vi assicuro che a livello internazionale la polizia giudiziaria che si fa in Italia veramente è vista come una cosa che forse serve per andare sulla luna. Qui noi facciamo mensilmente, sentite il telegiornale, operazioni, 30 arresti, 40 arresti, sentite l'FBI quando loro fanno 10 arresti, è un'operazione inarrivabile. Probabilmente abbiamo maturato questa capacità per rispondere alle emergenze mafia e terrorismo, che sono state delle grosse piaghe, ma dovete essere veramente orgogliosi dei carabinieri e delle forze di polizia italiane, che hanno una capacità che è universalmente riconosciuta. Adesso io non vorrei sembrare banale, ma io devo pensare a che è successo l'altro giorno a San Donato Milanese.
Ecco, probabilmente in altri stati l'approccio delle forze di polizia non sarebbe riuscito ad arrivare a un saldo zero, non di morti, ma anche di feriti, perché sostanzialmente, tranne qualche piccola contusione, l'operazione è stata chiusa senza nessun danno collaterale. E tutti quanti abbiamo visto che quel pullman è andato veramente a fuoco. Ecco, quindi una capacità straordinaria che anche in quell'occasione abbiamo dimostrato. Per questo dobbiamo essere orgogliosi. E io mi sento, signor generale, e mi permetta di dirlo, dobbiamo essere orgogliosi perché i carabinieri sono italiani e appartengono all'Italia, quindi dobbiamo essere giustamente orgogliosi, ma lo sappiamo, visto che parliamo tra di noi, che l'Italia, per il tramite dei carabinieri, ha lo straordinario merito di essere l'unico Stato che può dare a un altro Stato la patente di partecipare alle missioni internazionali. Se l'India vuole, o meglio, quando l'India è voluta entrare in una coalizione internazionale sotto berretto Nazioni Unite e ha voluto mandare delle sue forze da inserire in una coalizione, ha dovuto mandare il proprio personale a Vicenza e il personale è stato addestrato dai carabinieri. Siamo gli unici al mondo, noi italiani, che lo possiamo fare. Al momento abbiamo addestrato più di 12.000 persone nel mondo. Siamo gli unici depositari della dottrina NATO in tema di stability policing. Quindi qualsiasi paese NATO, quando deve aprire i sacri testi e dire «Ma come si fa a fare questa cosa?» apre un libro che aggiorna, che hanno scritto e che aggiornano i carabinieri. Ecco, quindi vi dico, a livello internazionale godiamo di una credibilità tanto in materia di polizia giudiziaria quanto in tema di polizia di stabilità che è impareggiabile. Ecco, quindi sono particolarmente contento che oggi abbiate la possibilità di ascoltare un pezzo importante di storia della polizia giudiziaria, non italiana ma mondiale, un'operazione che ha veramente fatto scuola. Ecco, adesso non voglio più rubare spazio al generale Lauretti, vi faccio veramente però una raccomandazione. Siate orgogliosi dei vostri carabinieri, perché sono veramente bravi. Va bene, grazie.
Bene, sono preoccupato per il microfono, per il registratore. Meglio non registrare. No, grazie innanzitutto al Polo Cittativa per l'invito. Per me è un piacere essere qui, al di là poi dell'argomento che si viene a trattare. Grazie per la presenza del senatore Varenco, alla vice sindaca Magistero D'Asti, all'amico comandante provinciale Pier Antonio Breda per le belle parole, per la spiegazione puntuale sull'attività dell'arma sul territorio, alla comandante della compagnia di Villanova d'Asti, Chiara Marselli, il capitano, grazie di essere venuto. Già mi sono scusato con loro per essere qui perché già gli ho detto che gli ho bruciato il sabato oggi, è una cosa pratica. Quindi niente. No, niente, prima il senatore mi ha chiesto come mai, perché è nato questo libro, è nato. E infatti ho detto, aspetti che lo spiego, perché è il modo per introdurre questa breve relazione su questo libro. E questo libro è nato perché, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, mi sono trovato, ho avuto la fortuna. Grazie, senatore. Ho avuto la fortuna di confrontarmi in questa attività, in questa indagine, per 15 anni. Questa indagine la Cartagine, questi personaggi di cui si parla in questo libro, sono stati una parte importante della mia vita professionale. Facevo altro, avrei voluto fare solo questo. Facevo altro, però questa è stata la costante, il minimo comune denominatore della mia carriera nell'arma. Una carriera importante, nel senso soprattutto come per gli stimoli che ho avuto, perché poi queste cose piacciono. Poi confrontarsi con determinati sistemi criminali a livello internazionale, che sono quelle cose che tu magari leggi sui libri da ragazzo, da bambino, e trovarti poi ad essere tu nel mezzo di questo racconto, non da protagonista magari, ma comunque far parte di questa storia, è qualcosa che ti affascina, che ti arricchisce la vita, non solamente sotto l'aspetto professionale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto umano. E ti fa sentire veramente, veramente bene. Io ho lasciato da poco il servizio, da qualche mese, con un po' di nostalgia, confesso, perché poi riflettendoci mi sono reso conto che forse per certi aspetti questo tipo di professione, soprattutto se piace nell'attività investigativa, è la cosa forse più interessante, forse più bella che uno possa fare. Quindi dicevo proprio prima ai colleghi, guardate, io ho 40 anni, per me non era un lavoro, tutto sommato era il mio hobby fare l'ufficiale del comandante dei carabinieri. E allora, proprio perché per 15 anni ho seguito queste cose, 15-20 anni, ne ho fatto un libro perché? Perché si trattava dell'operazione più importante antidroga mai svolta in Italia e in Europa. Un sequestro importantissimo di droga a Borgaro Torinese il 5 marzo del 94, quasi 5.500 tonnellate di cocaina, e quindi da lì parte questa avventura, un'avventura affascinante, un'indagine che peraltro è importante per un duplice motivo, per due aspetti. Da un lato per l'aspetto legato al traffico di droga, ma perché quelle indagini, seguita all'epoca dal dottor Maddalena e dal dottor Rosiero, tra l'altro sono onorato del fatto che la prefazione del libro l'abbia fatto il dottor Maddalena, per due motivi sono onorato. Uno perché il dottor Maddalena, che è un'autorità nel campo dell'autorità giudiziaria. L'altro perché ero preoccupato, perché avendo scritto delle cose, quando si parla di cose giudiziarie, come il senatore forse sa, sono argomenti estremamente scivolosi. Voi pensate che il processo a carico di quello che è il protagonista di questi traffici, Alfonso Caruana, il capo della famiglia venezuelana di Cosa Nostra, che è in carcere a Nuoro adesso, ha 73 anni, si deve ancora concludere in questi giorni, perché la Cassazione ha annullato la condanna che gli era stata irrogata in appello a 21 anni di carcere e ha disposto che venga rinnovato il processo, per cui Alfonso Caruana, per fatti del 94, è ancora a norma di legge innocente. Per cui è chiaro che scrivere queste cose, cioè in Italia non è facile, i carabinieri sono bravi, i poliziotti sono bravi, sono tutti bravi, però siamo anche un paese un po' particolare, dove i tempi spesso della giustizia non solo sono molto dilatati rispetto anche a, come vi dirò poi, a quello che succede da altre parti. E quindi da un lato c'è un po' di preoccupazione, infatti ho mandato la bozza al dottor Maddalena, lui se l'è tenuta due mesi, allora dico l'ha letta bene probabilmente, e quindi ha ritenuto di fare la preparazione, e questo da un lato mi ha consolato, e allora all'editore abbiamo detto bene, facciamo il libro, altrimenti non se ne parlava. Comunque, quindi si trattava dell'indagine più importante. Il secondo motivo, oltre alla droga, qual era? Quell'indagine portò anche all'arresto di oltre 100 persone e scoperchiò di fatto la 'ndrangheta in Piemonte. Furono risolti 40 omicidi, furono risolti. Voi pensavate, anche qui nell'Astigiano, che il Piemonte fosse un posto tranquillo, eccetera, compagnia bella. No, voglio dire, ormai queste sono favole, sono, non esiste. Noi italiani, ma anche l'opinione pubblica in genere, ha la memoria corta, ma ogni tanto si parla di 'ndrangheta come se fosse una cosa nuova, no? qui in Piemonte, voi lo sapete bene, Bartonecchia fu il primo comune del nord sciolto per mafia, c'era il famoso Rotolo Presti, sorvegliato speciale, eccetera. Omicidi importanti, nell'83 è stato ucciso il procuratore Gaccia, che è l'unico procuratore della Repubblica assassinato in Italia che non siano la Sicilia e la Calabria per Scopelletti, la Sicilia per Falcone e Borsellino e le altre vittime della mafia. Quindi è un territorio effettivamente particolare dove il crimine organizzato si era insediato per bene, ma vedete, poi alla fine la realtà è questa. Per me, che sono stato anche diversi anni in Calabria, non è un problema di origini, eccetera, è un problema tutto scorre attorno al denaro, attorno agli interessi. E poiché pecunia non olet, gli imprenditori, chiunque, prima ne parlava Breda, se tu gli offri la possibilità di smaltire i rifiuti a costo zero o quasi, pagando poco, se tu gli offri il lavoro, come succedeva qui in Piemonte per il caso Bardonecchia, fu perché lo presti controllava la manodopera, no? I calabresi, senza nessun tipo di garanzie, eccetera, costavano poco, lavoravano, non c'erano scioperi, e quindi perché non affidarsi a queste persone che ti garantiscono questo? Tutto il resto costa molto di più, costa. E chiunque lo farebbe. Cioè, qui, ragazzi, nella mia carriera, scusate ragazzi, ma nella mia carriera ho visto che santi non esistono, ma di fronte agli interessi, a qualsiasi livello, non è facile e non ci si rende conto, si dà per scontato, va bene, però la tattica del crimine organizzato è proprio questa, l'infiltrazione, attraverso questo tipo di agevolazioni che riescono a fornire, i servizi che riescono a fare, e sono persone estremamente intelligenti, nonostante magari l'aspetto culturale non sia elevatissimo. Io ricordo, non c'entra niente con il libro, ma ne approfitto per dire, un'intercettazione in Calabria, a parte degli anni 80, all'inizio della carriera, dove due a Bova Marina, mafiosi, dranghetisti della famiglia Taria, originari di Africo Vecchio, parlavano, e sapete di cosa parlavano? Del ponte sullo stretto, negli anni 80. E dicevano, uno a chi ci faceva una ruspa, a quell'altro ci facevano la cava, e era un periodo in cui si parlava del ponte in maniera così, no? Nel senso che loro si portano avanti non, ma di parecchio. Dove stavo io? Comandavo la compagnia di merito, dovevano progettare il depuratore. Voi pensate che la 'Ndrangheta era interessata ai lavori di sbancamento, eccetera? Sì, anche. Sicuramente, ma non era quello il loro interesse. Il depuratore ancora doveva essere approvato e costruito. La famiglia mafiosa del posto, del merito, che era la famiglia Piemonte, sapete cosa faceva nel frattempo? Mandava due dei suoi ragazzi a frequentare un corso a Milano per la gestione dei rifiuti e delle depurazioni. Cioè, il depuratore non c'era. Sarebbe nato tra 5 anni, ma loro si preparavano a costituire l'unica ditta del posto che avrebbe avuto la professionalità e le capacità per gestire quella risorsa. Perché avrebbero fatto un contratto pluriennale e questo avrebbe dato, ovviamente, i risultati importanti nel corso del tempo. Cioè, capite qual è l'intelligenza, la capacità di infiltrazione? Quindi questo per illustrarvi un po' cosa significa e qual è il senso del crimine organizzato della mafia. Qui invece, molto brevemente, insomma, inizio il libro con questo, con il racconto di questa attività per introdurre il tutto. E questo è un sequestro che, come raggruppamento operativo speciale, assieme all'FBI, alla DEA americana, la DEA è l'organismo che si occupa di antidroga negli Stati Uniti, nel corso di un'operazione sequestrando 12 tonnellate di cocaina sul fiume Orinoco, una petroliera che doveva, aveva già predisposto gli scomparti per nascondere la coca, doveva arrivare nell'Adriatico, scaricare la cocaina in balle in acqua con veloci motoscafi con rampini. Nel giro di un quarto d'ora i trafficanti dall'Albania avrebbero recuperato quel carico. Perché volevano fare? Perché questa operazione che introduce la Cartagine è importante, ma questo per dire sempre il livello imprenditoriale e non solo, addirittura industriale, di determinate organizzazioni. Perché in vista del trattato di Schengen nel 2000, i più importanti cartelli colombiani della cocaina, in quel caso i fratelli Meglia Lunera, i cugini, avevano impiantato un deposito in Albania. E il concetto era questo: invece di mandare la cocaina 500 kg, 100 kg per volta, noi facciamo un unico carico in sicurezza, facciamo un deposito in Europa, in Albania, per cui quando arriva l'ordinativo, nel giro di una settimana, di alcuni giorni, attraverso il nostro network che è già in Europa, dall'Albania riusciamo a distribuire i quantitativi di coca. In quell'operazione venne arrestato anche il capo della polizia criminale albanese, che era un certo Sokol Kocu, che era stato famoso perché negli anni 90, all'epoca della nave Vlora dell'immigrazione albanese, era quello che era andato con la finanza a recuperare i motoscafi ed altre cose. Era diventato capo della polizia criminale albanese e quindi avevano le coperture nel paese delle Alpi per poter fare questa attività. E quindi lì nel 2000, come raggruppamento operativo speciale con gli americani, riuscimmo a fare questo tipo di attività. Ed ecco qui invece l'operazione Cartagine. L'operazione Cartagine, come vi dicevo, nasce a Borgo Rosolese il 5 marzo 1994. In un container vengono trovate, tutto in mezzo alle scarpe sportive, questo grosso quantitativo di cocaina. Si chiama Cartagine perché? Perché la nave arrivava da un porto colombiano, Cartagena de Indias. Quelli che voi vedete e che ho messo lì, sapete cosa sono? Sono i marchi sui panetti della cocaina. I marchi stanno a individuare le famiglie e i cartelli di provenienza della cocaina, perché anche tra di loro ci sono i truffatori, nel senso chi fa le truffe con la cocaina, invece di venderti cocaina con grado di purezza al 90%, come in quel caso, te la vendono al 50% e te la fanno pagare come se fosse pura. E allora i colombiani cosa si erano inventati? Di fare una sorta a ogni famiglia un marchio di origine controllata, di denominazione di origine controllata, per dire noi assicuriamo la purezza del paese. Quello è lo scorpione e l'alacrán in spagnolo è di un noto trafficante colombiano, la esterlina e la dracma greca sono marchi che appartengono al cartello di Cali invece. Quindi questo era un po', e questi sono i marchi che noi trovammo su questi panetti di cocaina. Lì all'epoca ricostruimmo, quello era l'ultimo, quel carico, di tutta una serie di traffici che c'erano stati a partire dal 90. E si tratta di 11 trasporti tra l'Italia e il Sud America per un totale di circa 12 tonnellate di cocaina che erano state trasportate. Ovviamente la cocaina che faceva riferimento soprattutto a famiglie italiane che importavano la coca, ma buona parte era destinata anche al mercato europeo e non solo italiano. Quindi venne fatta questa ricostruzione per questa attività. Ecco, allora, sul lato del traffico, il protagonista di questa operazione, chi aveva intentato questa operazione, era questo distinto signore. Questo distinto signore è Alfonso Caruana, il boss dei boss, colui che assieme ai suoi cugini, i Contrera, fanno e hanno costituito una delle famiglie più importanti che opera nel narcotraffico a livello mondiale. Erano il numero uno, a detta anche degli americani. Loro erano i massimi esponenti del narcotraffico mondiale. Loro erano già stati coinvolti, Caruana e cugini Contrera, nell'operazione Pizza Connection condotta da Falcone con il sindaco Rudolf Giuliani quando era PM a New York, e loro erano incaricati per conto di Cosa Nostra, nella Pizza Connection, di far tornare i soldi in Europa. Nella Pizza Connection la cocaina, l'eroina veniva spacciata negli Stati Uniti attraverso, per questo si chiama Pizza Connection, pizzeria italiana, eccetera, e loro erano gli esperti del riciclaggio del denaro. Voi pensate che Alfonso Caruana e Pasquale Contrera si servivano di due banche di un piccolo paese vicino Montreal, di un sobborgo di Montreal, si servivano per questo tipo di attività, e portavano in banca le valigie con pezzi fino da un dollaro, e hanno portato circa una decina di miliardi in vecchie lire per dollari, e quando portavano queste valigie in banca il direttore li faceva accomodare nel cuscino per contare i soldi, che poi erano soldi anche molte volte sporchi, eccetera. Però nessuno si poneva il problema da dove venivano questo denaro, perché loro trasformavano poi questi soldi in assegni circolari che potevano nascondere sulla persona e volavano in Svizzera, dove poi venivano suddivisi dalle famiglie che partecipavano a quell'operazione. Voi pensate che quelle piccole filiali diventarono a un certo punto il punto di riferimento della Banca Nazionale del Canada per il cambio di moneta USA per dollari americani. Cioè, i canadesi, la banca centrale, quando facevano il cambio in dollari USA, non aveva denaro a sufficienza, lo chiedeva a quelle due piccole filiali, perché lì c'erano i Caruana e Contrera che portavano il denaro. Questo per dire il livello di questi personaggi. Io l'ho conosciuto in Canada, Alfonso Caruana. Nel processo andai a Toronto quando poi venne arrestato. E arrestammo tra l'altro Alfonso Caruana assieme ai canadesi, perché? Perché lui era latitante per la vicenda del Second Nation, però avendo la doppia cittadinanza canadese e italiana non poteva essere arrestato né estradato. Lui abitava in un piccolo sobborgo vicino a Toronto, a Woodbridge abitava, e i canadesi lo trovarono e ci mandarono le foto. Di lui non si aveva il volto, niente, perché era andato via a 18 anni, quindi non si sapeva neanche che volto avesse, chi fosse, perché si sposò la figlia, Francesca. Si sposò la figlia, ci fu questo grande matrimonio, loro colsero il fermento della comunità italiana di Toronto e trovarono questo signore che col farfallino, con una Mercedes nero, eccetera, accompagnava la sposa lì in albergo, in chiesa, e poi nell'albergo dove fecero questo grande ricevimento, dove andavano tutti i massimi esponenti della mafia canadese, italiana canadese, i boss Rizzuto da Vancouver, da alcuni dei Bonanno da New York, eccetera, e li videro tutti a quel matrimonio. Si insospettirono, fecero gli accertamenti sul padre della sposa e scoprirono che era Alfonso Caruana. Noi ci avvisarono, noi mandammo un nostro all'epoca maresciallo, oggi tenente colonnello, Paolo Palazzo, che purtroppo non è potuto venire ma doveva venire. Palazzo con i canadesi fece una serie di servizi, lo seguì per di no, lo fotografarono, e così cominciamo in collaborazione con i canadesi questa attività investigativa che portò poi al suo arresto il 15 luglio del 1998, che lo arrestammo quella mattina. Noi mandammo alcuni nostri uomini con i canadesi ad arrestarlo a Woodbridge. E all'epoca per il Canada fu un'operazione estremamente importante, perché era la prima operazione antimafia vera in Canada, tant'è vero che tutte le pagine dei principali giornali canadesi uscirono con l'operazione dell'arresto di Alfonso Caruana, che venne paragonato, ricordo, su quei giornali, al campione di hockey sul ghiaccio canadese, Wayne Gretzky. Dice, il titolo del giornale era, non so se ce l'ho, da qualche parte della presentazione. Dice, per spiegare che Amadeus chi era stato catturato, dicevano, guardate, questo mafioso è così importante come è importante un wine Gretzky per l'occhio sul ghiaccio. Questo è il discorso. In tutta questa attività, poi, poiché sono attività grandissime, importantissime, che coinvolgono strutture, impegni anche da parte loro, soprattutto da parte dei criminali, noi trovammo l'incrocio con un'altra operazione, l'operazione Casablanca, cioè Alfonso Caruana, che era stato arrestato per riciclare il denaro della droga tanta che esportava, perché voi immaginate che fare il trafficante sia facile. Io, dopo aver studiato tanto, anche se potessi guadagnare molto, non lo farei, perché è un'attività rischiosa. Ma sapete perché? Perché prima o poi, come un magistrato l'altro giorno ne parlava, come i tonni che passano sempre dallo stesso posto, prima o poi vieni in qualche modo intercettato. E per riciclare il denaro noi stavamo facendo un'operazione sempre con gli americani, questa volta con i doganieri, che era l'operazione Casablanca. E lì, in questa operazione, abbiamo trovato che Alfonso Caruana e il suo gruppo, per riciclare, passava attraverso anche lui questa attività che stavamo facendo. Questa fu un'operazione sul riciclaggio, anche questa, sono ripetitivo, una delle più importanti, se non la più importante mai fatta al mondo, soprattutto dal punto di vista americano. Perché? Perché gli americani, grazie alle loro tecniche investigative che sono diverse dalle nostre, erano riusciti a infiltrare con i loro agenti nel canale di riciclaggio dei cartelli colombiani. Tant'è vero che gli americani accertarono e andarono, gli agenti americani, a fare delle riunioni con i consigli di amministrazione delle principali banche sudamericane, in Messico e in Venezuela, per decidere, presidenti delle banche presenti, cartelli colombiani presenti, agenti americani presenti, decidere come nascondere il denaro proveniente dal traffico della cocaina. Questa operazione, sapete come funzionava? Bellissima. Praticamente loro cercavano dei referenti in Europa, in Canada, a cui chi doveva il denaro che aveva comprato la cocaina doveva versare i soldi. E questi referenti per l'Italia chi sono diventati, grazie agli americani? Siamo diventati noi carabinieri. In Canada è diventata la Toronto Metropolitan Police, quindi ci telefonava il trafficante dalla Francia dicendo mi hanno dato questo numero, devo consegnare 2 miliardi di lire, e noi gli davamo appuntamento e si presentava con il valigione di 2 miliardi, noi ritiravamo i soldi, non lo arrestavamo, grazie alle speciali normative sul ritardato sequestro del denaro, eccetera, ovviamente veniva identificato, fotografato e quant'altro, e poi gli americani ci dicevano dove far transitare il denaro, su quali conti, e noi che avevamo creato una finanziaria a Curmo, la Enterprise Consulfin, noi carabinieri, mandavamo i soldi a Miami, a Cancun, eccetera. E lo abbiamo fatto per un anno. Dall'Italia e dall'estero ci hanno portato in questa attività circa 7-8 miliardi di lire, riciclando per conto degli americani. E quello che, se parte il filmato, è sempre... Vediamo se parte, non mi sa che non parte. Comunque, quel personaggio, questo qui, venne in Italia, era uno dei maggiori esponenti del riciclaggio, questo signore, e praticamente venne, qui ci sono alcuni dei nostri carabinieri sotto copertura, venne appunto a portare il denaro. Purtroppo non parte, non fa niente. E così arrestammo in Italia 8 persone alla fine. In America furono arrestate un centinaio di persone. In America sapete come fecero ad arrestare, perché molti di questi erano in Colombia, in Messico, in Venezuela. Sapete gli americani come fecero ad arrestarli? Attraverso i loro agenti infiltrati li invitarono tutti all'apertura di un casino in Nevada. Li invitarono. Mandarono gli aerei apposta a Cancun, a Bogotà, a Caracas. Li invitarono ovviamente come loro signori, come loro amanti e quant'altro, tutto spesato, al soggiorno in albergo e quant'altro. E tutti questi signori ovviamente approfittarono di questo fatto e si presentarono tutti quanti. Avevano anche il comitato di ricevimento, arrivarono gli americani con il limousine quando arrivarono all'aeroporto, contentissimi per il trattamento, figurati che questi riciclatori di narcotrafficanti, e con le limousine nel deserto del Nevada, mentre lo attraversarono, deviarono verso il carcere e si accorsero di essere arrestati solamente quando la limousine entrava nel portone del carcere. Questa operazione, la Casa Blanca, qui vi ho messo, non si legge, quello è il messaggio del ministro del tesoro americano Rubin all'epoca, che giustamente scrive nel comunicato che fece il ministro del tesoro che era la più importante operazione antiriciclaggio mai fatta nella storia a livello mondiale, l'operazione Casablanca. E qui c'erano appunto anche i nostri, c'erano. Ecco, in tutta questa attività, cosa capita anche? Vi sto raccontando il libro perché non mi piace, tra l'altro, raccontarlo. È complessa l'operazione, quindi è meglio, piuttosto che leggere il libro, magari è meglio sentirlo. Ma in tutta questa attività capita una cosa, capita. Mentre noi facevamo le indagini con Alfonso Caruana, uno dei cugini di Alfonso Caruana, il cugino, Pasquale Contrera, che nel 92 era stato estradato dal Venezuela assieme ai fratelli Paolo e Gaspare, ma lui era il capofamiglia della famiglia venezuelana di Cosa Nostra. Pasquale Contrera, che era nel carcere di Parma per problemi legati alla decorrenza dei termini della custodia cautelare, viene scarcerato. Viene scarcerato, c'è un errore da parte dei tribunali, eccetera, per cui lui viene scarcerato da Parma e va via dall'Italia, di fatto. C'è il governo che è a rischio, si dimette il ministro Flick, il ministro dell'interno che era il presidente Napolitano è a rischio, dimissioni anche lui per questa vicenda, perché nello stesso periodo c'era anche stata la fuga di Gelli e quindi c'era questa grossa problematica a livello nazionale. C'era. Però noi avevamo le indagini sulla famiglia, per cui ci capita di mezzo la fuga di Contrera, per cui noi ascoltiamo quando viene rilasciato dal carcere, lo individuiamo in Spagna e qualche giorno dopo lo arrestiamo. Lo arrestiamo a Fuengirola, lo arrestiamo, nel frattempo gli era stato riemesso il mandato di cattura, prima che lui potesse poi espatriare in Venezuela. Tra l'altro capitò proprio a me di andare a Fuengirola e di trovarlo sul lungomare di Fuengirola una domenica, sì, il 24 maggio, la domenica. Ricordo che faceva un caldo bestiale, erano le 5 di sera, stavo con un funzionario di polizia che era arrivato come lui, ci eravamo seduti sotto una di quelle panchine che circondano gli alberi, perché ce n'erano pochi di alberi e faceva un caldo boia, e a un certo punto passa un signore anziano. Eravamo lì perché sapevamo che in un complesso di Fuengirola di circa 500-600 appartamenti lo avevano nascosto. E allora, però ormai erano le 5 del pomeriggio, gli spagnoli se ne erano andati, giustamente, eravamo rimasti noi seduti là, ormai scoraggiati, stavamo decidendo dove andare a mangiare la sera, la paella, e passa questo signore con a fianco una signora che con un bastone si aiutava a fianco a noi. Tra l'altro io sapevo che lui utilizzava il bastone, no? e quella domenica, proprio perché guardavo tutta la gente col bastone, mi sono reso conto che c'è un sacco di gente che ha problemi di deambulazione. Ma si erano concentrati tutti lì. Però sta di fatto che arrivò e in effetti ci sembrava lui, andavamo le fotografie, chiamammo la polizia spagnola perché non possiamo intervenire ovviamente all'estero, arrivò la polizia spagnola, lui cercò di parlare in spagnolo, visto che parlava bene, però quando si accorse che ce l'avevamo anche noi italiani, ammise di essere la squadra contraria e lo portarono nella commissaria di Fongirola. Lì poi gli spagnoli tutti quanti elettrizzati con questa storia, la domenica, negli uffici, fax, telex, eccetera, mi lasciarono alla fine da solo con lui in sala d'aspetto, una bella sala d'aspetto, seduto 3 ore, perché non ho visto più nessuno. In teoria potevano portarmelo via, eccetera, e poi che lui gli faceva male le gambe, una cosa divertente, mi toccò, lo facevo volentieri, sotto braccio, aiutarlo Don Pasquale a farmi il corridoio avanti e indietro con lui per farlo camminare un po', e visto che io conoscevo la storia della sua famiglia e lui era stato in carcere da 20 anni, l'ho aggiornato su come stavano i figli in Canada, in Venezuela, eccetera, e lui era molto contento. Lo rincontrai 3 giorni dopo all'aeroporto militare di Madrid, perché il governo spagnolo, tenuto conto dell'importanza dell'operazione, ci mise a disposizione un volo speciale per riportarlo in Italia. E ricordo che eravamo nella sala d'attesa dell'aeroporto, vetrata, quando l'aereo si sta avvicinando, usciamo e io stavo sempre a fianco a Don Pasquale Contrera. E gli spagnoli, forse ci volevano male gli spagnoli, perché l'aereo che ci mettono a disposizione era un bimotore delle truppe paracadutiste spagnole che rullava in maniera incerta sulla pista, rullava questo aereo che si avvicinava. E allora, mentre mi avvicinavo, Pasquale Contrera lo guarda, io lo guardo e lui mi fa: comandante, ma se era un problema di costi, i biglietti per l'Alitalia li pagavo tutti io per tutti. Completamente, per dire, partimmo e lo ricordiamo in carcere. Qui c'è un altro due filmati, ma come sempre poi non tanto. Il discorso qual è? Come vi dicevo, poi venne arrestato anche nello stesso periodo Alfonso Caruana in Canada. Ed ecco qua, ecco il discorso che vi dicevo prima, no? Caruana, uno dei più importanti appunto trafficanti di droga al mondo. Ah, poi tra l'altro questa operazione, poi ogni operazione ci sono, specialmente quando sono di questo tipo, di questo livello, delle cose particolarissime. Voi pensate che lui e il suo complice avevano acquisito un terreno in Venezuela grande come le Marche, dove ci passava il fiume, c'erano delle miniere. Tra l'altro il personaggio che aveva acquisito, che poi si è pentito, che è Pagano Veste, raccontò come aveva fatto ad apprendere questo terreno, no? C'era uno che gli aveva chiesto, poi, cioè, molte volte la realtà è molto più fantasiosa, molto più fantastica dei film o delle cose inventate. Pagano Veste aveva avuto questo terreno assieme al suo socio Alfonso Corona perché un giorno aveva prestato dei soldi al proprietario di una banca di origine islamica, questo tizio aveva dato circa 2 milioni di dollari per questa storia. Questo qui, poi che era successo? La sua banca era fallita, lui intanto gli aveva fatto firmare un'ipoteca su questo terreno. Questo era scappato in Inghilterra, era scappato per non farsi arrestare in Venezuela a seguito del fallimento. Lui aveva fatto valere l'ipoteca attraverso anche una serie di contatti suoi presso il tribunale del posto e era diventato proprietario di questo mega impero del valore di 4.000 miliardi. All'epoca poi noi scrivemmo al Venezuela e so che il governo venezuelano sequestrò quel terreno che tornò poi allo Stato del Venezuela. Ecco, quello che vedete, conoscete? Voi sì. È Gaetano Badalamenti, il boss di Badalamenti. Mo voi vi domanderete, fino adesso abbiamo parlato di Caruana Contreras, cioè, che c'entra? C'entra in questa attività. Perché? Investigando sullo di Caruana Contreras, su questo megatraffico, le famose 12 tonnellate, gli 11 viaggi e compagnia bella, io in particolare avevo avuto sempre dei dubbi. A me sta storia non quadrava. Non quadrava. Per i magistrati era andava bene, perché tanto è vero che hanno fatto i processi, li hanno condannati, eccetera. Ma a me dei processi interessava relativamente. Voi entrate in ottica di un investigatore. Un investigatore, poi che ci sia il processo, eccetera, sì, è importante. Però lui ha qualcosa di particolare. Gli interessa capire, sapere qual è la verità poi alla fine. Anche se magari sarà una verità che non andrà al processo. Però saperla, capire. Allora, il problema della Cartagine qual era? Che i primi viaggi partivano dal Brasile, gli altri dal Venezuela. C'era il pentito che era entrato in gioco e ricostruisce i traffici dal 91, che sa tutto dei traffici dei 6-7 viaggi dal 91 al 94, compreso quello dei 5.400 kg, ricostruisce tutto perché era lui che forniva la cocaina attraverso i colombiani, ma non sa niente dei primi viaggi, quelli che partivano dal Brasile. Noi li avevamo messi insieme all'epoca questi viaggi, tutti e 11. Perché? Perché le ditte che facevano l'import e export erano le ditte in Svizzera create tutte dallo stesso personaggio. Per cui avevamo messo insieme tutti i viaggi. Ma c'era qualcosa che non andava. Il tizio che aveva costituito queste ditte per favorire il traffico in Svizzera, che in qualche modo, per certi aspetti, aveva poi collaborato, che era un calabrese, Antonio Scambia, a un certo punto, sapete cosa disse in verbale ai magistrati? Io mi stupì, che lo prendevano per buono. Ecco perché la registrazione può essere compromettente. Perché lui diceva che per non essere intercettato andava a Parigi per parlare con Alfonso Caruana in corso. E io mi domandavo, ma uno come questo che va in Svizzera, che usava i primi telefoni cellulari clonati, eccetera, andava a telefonare da cabina di Parigi per parlare di Alfonso con Alfonso Caruana, ma quanto gli costava sta storia? Mi pareva una cosa eccetera. E questo dubbio me lo sono portato così per qualche anno. Capita che l'arma dei carabinieri mi manda a Milano e a Milano c'era un signore, un nipote di Gaetano Badalamenti c'era. E allora decisi con i miei della sezione di Milano di approfondire quegli aspetti di 10 anni prima. Dice, e quando facemmo un sopralluogo a casa di questo signore per installargli delle microspie, i miei mi portano le cose che avevano trovato in casa, fotografato, eccetera. E c'era un biglietto, un biglietto di Parigi. Un biglietto di Parigi di Boulevard della Maddalena, 8, eccetera. E allora mi ha preso un colpo, Perché? Il posto dove quello diceva che andava a fare le telefonate 10 anni prima ad Alfonso Caruana, sapete qual era? Era Boulevard della Maddalena, mi era rimasto qui. Dico, come? Il nipote del Gaetano Badalamenti, che io sapevo, conosceva quel signore che aveva organizzato i trasporti, trovo questo biglietto dove l'organizzatore dei trasporti andava a telefonare ad Alfonso Caruana. E andava a lui e alloggiava in un albergo di Parigi. E allora ho fatto questa riflessione, felice. perché questo tizio, subito dopo che era stato arrestato, ci ha raccontato questa storia senza che nessuno gliela chiedesse? Secondo me, quello che scrive nel libro, lui aveva messo le mani avanti, aveva messo. In che senso? Poiché sapeva che noi avremmo fatto gli accertamenti, dove aveva facile queste telefonate e quant'altro, e avremmo trovato l'albergo dove alloggiava in Boulevard della Maddalena, lui già si era parato con la sua giustificazione, ci aveva già da prima. Invece no, lui andava a Boulevard della Maddalena perché? Perché si doveva incontrare col nipote di Gaetano Badalamenti. E allora a Milano cominciamo questa attività, l'operazione Chasing Ghost su Gaetano Badalamenti e sulle connessioni con l'operazione Cartagine. E nel libro, e questo signori, perché è importante questo? Perché è il motivo perché ho scritto il libro, perché raccontare per raccontare non avrebbe senso. Questa parte, seconda parte, non è entrata in nessun aspetto processuale, ma si riferisce solamente a quello di capire come sono venute le cose. Perché in questa operazione cosa abbiamo trovato? Ho trovato i figli di Gaetano Badalamenti che stanno in Brasile, ho trovato che uno dei figli di Badalamenti, Leonardo, con il nome falso, Carlos Massetti, era venuto più volte in Italia, era venuto, ed era venuto quando? Quando arrivavano quei carichi famosi che partivano dal Brasile, avveniva e ripartiva. E tante altre cose abbiamo trovato in questo tipo di attività che mi hanno fatto scrivere, sia questi sono i viaggi dal Brasile poi e da Panama, che mi hanno fatto dire questo, ho fatto, guardate che di quei 12 carichi, 11 carichi, non tutti sono della famiglia Caruana Contrera. Una parte di quei carichi sono della famiglia Badalamenti, che l'hanno gestiti. E quando ho scritto queste cose avevo dei dubbi, perché poiché i processi erano in corso, avevo il timore che dire una cosa totalmente nuova su quella vicenda andasse poi a influire sui processi stessi. Questi sono i personaggi principali che rifornivano la droga, vabbè, il cartello di Medellin, e questo poi nel 2004 morirà in carcere per la Badalamenti. La cosa che scopriamo in questa indagine poi fondamentalmente qual è? Che è quello come è iniziato e perché è iniziata l'operazione Cartagine dalla parte dei delinquenti. Scopriamo che cosa? Che Gaetano Badalamenti con il figlio, con il nipote che io investivo a Milano, Randazzo, con l'organizzatore di traffici degli aspetti logistici di Scambia, nell'86 erano tutti insieme. Sapete dove erano tutti insieme? Nella Metropolitan Correctional Center di New York, su a Manhattan. Erano tutti nello stesso carcere. Questi signori dell'86. Mentre Gaetano Badalamenti rimane in carcere, l'organizzatore del traffico, quello che va in Svizzera, che fa le ditte per portare avanti e indietro, eccetera, viene scarcerato. Viene scarcerato il figlio di Gaetano Badalamenti, viene scarcerato il nipote di Gaetano Badalamenti. Lui verrà condannato a 45 anni di carcere da Rudolfo Giuliani in quel processo. E la cosa che scopro da un'altra indagine è che Gaetano Badalamenti, in tutti gli anni, appena viene arrestato in Spagna all'epoca, riceve gli agenti americani in Spagna. Ha altri contatti con gli agenti americani lì negli Stati Uniti. E alla fine, a proposito del nostro traffico, quello degli 11 trasporti, la cosa che si conclude qual è? È che lì probabilmente fu creato il network di traffico per portare la droga. È un network che io metto a disposizione. Poi i primi 3-4 traffici li fanno i Badalamenti, gli altri su quello stesso network operano in Caruana Contrera. Nessuno sa dell'altro. E allora la riflessione che faccio, ma qui non ci sono prove, è un'ipotesi, poiché una delle tecniche degli americani, loro possono farlo, noi no, è quella, molte volte, di crearli. Di crearli in maniera sotto copertura. Cioè loro prendono, possono prendere un delinquente, fargli un contratto, fargli fare la società, creare la ditta di import export. Poi faccio un esempio, no? Se io prendo un delinquente affermato italiano che collabora, gli faccio fare una società con un agente dei carabinieri, in Italia non si può, ma in America sì. Quel delinquente, prima o poi, mi porta i clienti, io gli offro il servizio e così io sono in grado di controllare il narcotraffico, tutti i flussi di narcotraffico. E poiché gli americani non hanno il problema di dover intervenire per forza, loro il traffico lo possono anche mandare avanti, con determinate modalità e in determinati modi, e intervenire poi quando ritengono importante intervenire per contrastare l'attività. Ma per gli americani, la cosa di cui mi sono reso conto affrontando queste tematiche a livello internazionale, molte volte anche il traffico di droga è semplicemente la foglia di fico per intervenire anche sotto l'aspetto politico-finanziario nelle politiche dei paesi interessati. Vedi, se il signor Libro se ne parla del caso Panama con Noriega, della Bolivia e quant'altro. Tanto è vero che tutte queste attività che mettono in campo gli americani nascono in epoca Reagan, proseguite da Bush, quando il traffico di droga viene considerato una minaccia per l'integrità degli Stati Uniti e diventa un'attività in cui si possono utilizzare metodi di contrasto di tipo militare, come nel caso del terrorismo. Per cui anche metodi che vadano al di là dell'aspetto tipicamente della polizia giudiziaria. Tant'è vero che loro fanno interventi in Colombia, in Bolivia, con gli elicotteri contro le raffinerie, fanno veramente interventi di guerra, fanno contro il narcotraffico. E quindi anche a livello investigativo cominciano sul narcotraffico a effettuare e a svolgere attività, diciamo, paralegali per certi aspetti, con infiltrazioni continue, con grandi capitali e quant'altro. E queste indagini poi in realtà sono i riflessi che ci sono in Italia e in altri paesi di attività che vengono svolte a livello molto più ampio e a livello mondiale. Ed ecco, caro senatore, il perché di questo libro. Perché anche se il termine tecnico si tende un po' a spiegare quali sono i meccanismi del grosso traffico internazionale. E a questo aggiungo una cosa, aggiungo semplicemente, lo dico ai colleghi che ci sono, i carabinieri, eccetera. È bello fare questo tipo di attività, è importante, eccetera. Però sappiate una cosa, lo dico anche, lo dicevo ai miei allievi della scuola, ai carabinieri più giovani, dicevo. Guardate, gli dicevo, che per voi, carabinieri, è molto più difficile, molto più importante arrestare lo spacciatore, il piccolo spacciatore del paesetto che fa danno a quella comunità. Ed è molto più difficile per non occuparsi di questo tipo di attività, perché qui tutto sommato, sì, avendo i riferimenti giusti, ci si arriva tutto sommato abbastanza facilmente, non credo sia difficile. È molto più impegnativo e difficile fare un appiattamento sotto l'acqua, vicino al cimitero, dove quello nasconde la bustina di eroina sotto il coso, prendendosi l'acqua fino alle 5 del mattino, rischiando anche la pelle per queste cose, per arrestare lo spacciatore e quant'altro, che non andare a dare la caccia ad Alfonso Caguana, perché poi da noi capita così, ma capitava anche a me, tutti vogliamo fare i super investigatori, ma io che l'ho visto, fatto dei miei carabinieri, è molto più impegnativo, è molto più stressante, è molto più importante l'attività che tutti i giorni viene svolta a livello locale sulle piccole cose. Dal mercato a chi fa lo scippo e quant'altro. ed è anche molto ma molto più difficile che queste cose, insomma. E poi per il resto, ecco, l'ultima lastrina l'ho dedicata in qualche modo a tutti i reparti che in questi anni, su queste indagini, hanno lavorato assieme ai carabinieri in tutto il mondo, praticamente. Quindi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, come diceva il conte Lombreda, non siamo seduti a nessuno, questo è vero, a livello investigativo. Ci sono normative differenti, gli americani possono fare cose, ma anche gli inglesi, se le facessimo in Italia, non arresterebbero solo me, ma anche il comandante generale dell'arma e tutti quanti. Per chiudere, vi racconto un episodio così. Una volta vennero, quando ero Ross, che lavoravamo appunto con gli americani, eccetera, vennero da Filadelfia due agenti dell'FBI, che vennero con la loro fonte, portarono il loro piccolo delinquente con loro da Filadelfia e chiesero di far comprare un chilo di eroina a questo delinquente in Italia. E c'era un di apposta dagli Stati Uniti e gli dissi: ma insomma, voi venite in Italia, volete che noi vi facciamo comprare un chilo di eroina? Peraltro lo pagavano anche in maniera esorbitante, cioè. Quindi voglio dire, voi venite qua, state un mese in Italia, dovete comprare l'eroina, all'epoca un chilo con 70-80 mila euro, forse se comprava 60 mila euro, la volete pagare pure 90-100 mila euro, mi sta bene, state qui voi, due agenti, eccetera, ma qual è la convenienza di questo? A parte che non si può fare, perché se noi facciamo comprare un chilo di eroina alla vostra fonte in Italia, ci chiudono, chiudono l'arma dei carabinieri, chiudono. Quindi non si può fare. E quindi infatti dicevo, guarda, è assurdo. Però per loro era una cosa possibile. Però questo, c'è una differenza enorme tra, non è uguale il modo di fare polizia e giustizia in un posto anziché in un altro, cambia da così a così. Noi siamo abituati fin da piccoli a ragionare in un certo modo, non è così. In altre parti del mondo ci guardano spesso come marziani, perché è completamente diverso. La loro ottica qual era? E da loro si poteva fare. Questo soggetto era uno che si era accreditato presso una famiglia mafiosa di Filadelfia e gli aveva detto a questi mafiosi di Filadelfia: io sono in grado di recuperare dell'eroina. Allora, secondo gli agenti, se il loro uomo riusciva a portargli effettivamente l'eroina dall'Italia a questa famiglia, loro avrebbero potuto incriminare tutta questa famiglia mafiosa di Filadelfia. E allora lì capisci come ragionano in quel caso gli americani a certo livello. Loro non è che è come noi, succede il reato e noi interveniamo. Loro si pongono degli obiettivi, devono incastrare quella famiglia e mettono insieme tutta una serie di meccanismi e di cose per incastrare quella famiglia. E tutto nel loro ambito e in certi aspetti è lecito. Fanno contratti con delinquente, fanno tutta un'altra serie di cose. In questa operazione, andandomi a leggere gli esiti del processo Pizza Commission, ci furono due agenti della DEA americani che riuscirono addirittura ad essere presentati in Venezuela a Pasquale Contrera. Gli agenti erano uno, David Rorino, e l'altro, adesso non ricordo come si chiama, furono invitati a casa di Contrera e andarono a parlare con Contrera perché chiedevano che la famiglia Contrera gli cedesse della stupefacente, cocaina, hashish. Dopo un anno di contatti con il Contrera, non ricevettero neanche mezzo grammo di droga. Chiacchiere, tante chiacchiere, incontri, eccetera. Alla fine gli americani cambiano strategia. Non sono più loro che chiedono al Contrera la droga, ma loro, gli agenti americani, offrono la droga ai Contrera, a prezzo ovviamente concorrenziale. E allora, in un parcheggio di New York, tre esponenti di questa famiglia arrivano con i soldi, per comprare la droga dagli agenti americani. Gli agenti americani arrivano con la macchina, ma ovviamente la loro droga è solo virtuale, non esiste. Quando i siciliani aprono la borsa con i soldi, gli saltano addosso e li arrestano, tutti e tre condannati a 15 anni di reclusione. Per dire, no? Una cosa nel nostro paese del genere sarebbe ovviamente impensabile, mentre per loro il solo fatto che loro si siano in qualche modo predisposti a comprare la droga gli ha costato 15 anni di carcere a questa gente. Tra l'altro poi in ambito internazionale, no? Questi agenti vennero a Reggio Calabria a testimoniare del processo contro il Contrera e la testimonianza fu valida per dimostrare il coinvolgimento del traffico. Perché? Perché loro parlavano di un'attività acquisita legittimamente con le leggi del loro paese, che quindi poteva essere usata anche in Italia. Questo per dire come spesso ci sono differenze enormi tra il modo di interpretare l'attività di polizia e la stessa giustizia tra noi italiani e altri paesi come gli inglesi o gli americani. Spesso si sentono determinate cose dai giornali che non capiamo, ma la ratio sta proprio in queste differenze. Quindi questo è quanto. Vi ho fatto aspettare un attimo, ma spero vi siate divertiti. Grazie. Non l'ho detto, ma se ci fosse qualche domanda sono a disposizione.
Allora, il libro è scritto molto bene e vale la pena leggerlo, perché a parte la spiegazione si vede che c'è una certa passione per la scrittura, a prescindere dal lavoro che ha fatto, comunque certo. Si vede, c'è un intreccio particolare. Prego.
Sì, volevo chiederle, ma come è cambiato il traffico a seguito di questi arresti?
Guardate, il narcotraffico segue dei percorsi a livello internazionale particolarissimi, nel senso che l'interesse delle grandi famiglie è quello di trovare i metodi più sicuri per poter comunque sempre continuare la loro attività in Europa. E nonostante questi arresti, poi la cosa importante qual è che loro comunque sia sono cose relative. Quando sequestriamo i 5.400 kg di cocaina, il pentito che poi collaborò Pagano erano a un matrimonio, alla festa di fidanzamento in Canada era, e ne parlarono di questo sequestro alla festa di fidanzamento. Per loro non fu assolutamente un colpo. Loro dissero sì, vabbè, adesso è capitato questo, ma avevano già in corso altre 1.000 kg di cocaina che dovevano partire in nave con una barca a vela all'epoca dal Venezuela verso il Canada. Quindi per loro il sequestro dei 4.000-5.000 sono ritenuti per i grandi trafficanti incidenti di percorso. Questo è il concetto. Poi è chiaro, sul lato della distribuzione loro cercano di favorire al massimo, anche abbassando i prezzi il più possibile per favorire la diffusione degli stupefacenti. E come dicevo, poiché sono situazioni che hanno connessioni che ci sfuggono spesso perché rivestono ambiti politici, internazionali, eccetera, il contrasto c'è ed esiste e viene fatto, però sull'esito finale, che è quello poi che ci interessa, dei ragazzi, delle persone che ne fanno uso, queste operazioni hanno comunque un impatto limitato. Servono a tenere in carcere i delinquenti, ma escluso questo, il traffico trova altri rivoli ed altre vie. Questo è quanto.
A questo proposito, lei ha parlato di queste grandi azioni e poi si riferiva all'azione di tutti i giorni dei carabinieri.
Certo.
Di contrasto alla criminalità, al narcotraffico locale. Poi.
Sì.
Vabbè, noi viviamo in un paesino. Non so, io non presumo che non ci sia.
poi magari verrò smentita, faranno una retata, ma non mi sembra che qui ci siano queste cose, queste prove, poi magari ci sono, io sono ingenua e non lo capisco. Però senti la televisione, che ne so, Roboredo, piuttosto che i quartieri in cui non può entrare nemmeno la polizia, nemmeno i carabinieri, non riescono ad entrare, i vigili vengono malmenati. Come mai ci sono queste sacche che non riescono ad essere sanate? È un problema politico? Perché a questo punto le forze di polizia e i carabinieri ci sono, ma come mai si intervenisce in certe zone?
Ma perché comunque sia il discorso, l'intervento di repressione è sempre in qualche modo una parte del problema, no? E quindi per quanto si possa fare, è una soluzione comunque temporanea che non risolve il problema. Il problema è che purtroppo la richiesta c'è, i consumatori ci stanno, e per quanto si possa arrestare chi spaccia, ci sarà sempre chi è pronto a prendere il posto. E ci sono quartieri, è vero, dove è difficile entrare, ma parlo di Scampia, del Napoletano, quartieri di Roma, ma anche della stessa Torino. Ma il problema riguarda le condizioni molte volte in cui vivono queste persone, economico, sociale e quant'altro, che trovano molti, proprio in quel tipo di attività, la risposta a determinati loro bisogni. Per cui si interviene, si fa l'arresto, ma è un intervento tampone, anche perché poi, come spesso capita, perché è così, la permanenza in carcere anche dell'arrestato per droga è comunque limitata nel tempo. E uno che ha fatto sempre il trafficante, anche se esce dopo 2 anni, in carcere spesso, anzi, è il luogo dove riesce a trovare altri tipi di connessioni o di attività. Per cui, voglio dire, è un problema che non, la risposta non può essere solo una risposta di polizia. Ad esempio, a questo proposito, io da ragazzo stavo a Roma Trastevere, bellissimo, e c'era un posto dove, che era proprio così, che era Residence Branca, che era pieno di extracomunitari, di gente, eccetera. E ricordo, una volta incrociai il comandante della stazione di Bravetta, che era un grande maresciallo, ormai si può parlare, maresciallo Fioranti, veniva dalla Sicilia, veniva, e lo trovo che stava andando a Residence Bravetta per fare un'attività antidroga. Però era in divisa, perfetto, come il nostro comandante di stazione, cinturone, spallaggio, eccetera. E io salivo con la macchina e lui andava verso l'incrocio, era col pulmino, all'epoca vi ricordate c'era il pulmino, eccetera, no? E più avanti, nel sedile posteriore del coso, aveva un pastore tedesco spiracchiato. E gli dissi, più avanti, ma sto cane, che è? Sto cane, adesso sto andando a Residence in provetta, faccio finta che è un cane antidroga, così la gente si spaventa e stanno attenti tutti quegli spacciatori. E lui spacciava il cane che si portava appresso, che chissà dove era recuperato, lo portava nel pulmino e andava lì e faceva finta per spaventare tutta la gente. Ma questo qui è un aneddoto per dirvi che l'attività viene svolta, si fa, e molte volte si fa anche ricorrendo a esperimenti e espedienti fantasiosi, e nonostante l'impegno che c'è delle forze dell'ordine, della capacità, eccetera, però Residence Bravetta c'era nell'84 e c'è rimasto ancora adesso, e i problemi sono gli stessi. Forse non c'è più il maresciallo Ferranti, e questo è un male. È una bella domanda, e quando presentammo il libro Leone 2, industriale, c'era il dottor Maddalena, e rispose lui a questa domanda, rispose. Per cui io non mi discosto dalla risposta che fece il dottor Maddalena all'epoca. Sotto l'aspetto pratico possono essere efficaci, però, c'è un però, sono interventi che si prestano a creare molte volte altri problemi. Noi abbiamo in Italia la certezza del diritto, c'è chi sbaglia, fa il reato, paga. Negli Stati Uniti con questi sistemi il reato si rischia di creare molte volte, perché per infiltrarsi, per fare questo tipo di attività eccetera, sono tutte attività borderline, per cui c'è la provocazione, c'è il fatto di invitare la gente molte volte a facilitare il traffico, cioè eccetera. E voi immaginate in un discorso ampio quanti aspetti borderline potrebbero crearsi, andando a individuare le responsabilità poi su chi effettivamente ha fatto il traffico. Quindi voglio dire, per quanto ci riguarda, io credo che la nostra metodologia di riferirsi e andare a cercare il reato sia sempre quello più efficace. Poi gli americani sono bravi, ma come vi ho fatto l'esempio prima, a casa loro. In che senso? Che grazie alle enormi disponibilità che hanno, economiche, capacità ovviamente, però sono americani. Nel corso di questa indagine, e lo dico in un piccolo parte, sono quelle cose che ti colpiscono, una volta mi dovevano controllare in un grattacielo di Miami, c'erano i referenti di Alfonso Capuano, avevano un appartamento in questo grattacielo dove arrivavano i soldi dal Canada che loro poi dovevano contare e mandare in Messico a Cancun. E allora chiediamo all'FBI di individuarci l'appartamento dove stavano e farci un controllo di queste persone. Il tempo di dirglielo è passata un'ora, avevamo un telefono sotto controllo, telefonata da quella stanza di albergo di questo grattacielo di Miami, in Italia. Oh, qui stiamo contando i soldi, ma qua sotto c'è stata la polizia. Cioè, tempo d'ora, non erano manco arrivati, che già li avevano sgamati. Perché? Come nei film. Io infatti, guardando i film, mi piace, vedo, vabbè, dice, sarà un film, ma non è possibile che uno segua una macchina e gli sta attaccato e quello non se ne accorge, no? Quante volte Law and Order e tanti altri film voi vedete che di notte si mettono dietro una macchina e dici, ma questi non guardano uno specchietto in America, o non ci diamo gli specchietti retrovisori, perché è possibile che non si accorgono di queste cose? Pensavo fossero cose da film, e invece è così. Gli americani fanno così. Infatti, gli dicevano di guardare l'appartamento, loro arrivano con la macchina da sotto, due, si mettono lì, con il caffè da 8 ponce sul cruscotto, uno legge il giornale, le gambe così, e si mettono là sotto. L'italiano che stava lì sopra, il tempo di affacciarsi alla finestra, ah, ma qui sotto c'è la polizia. Tutto. Quindi voglio dire, ecco, sono bravi nei film molte volte, sono bravi anche nella realtà, però hanno delle grandi... È un esempio clamoroso, che non sto qui a raccontare, è che Pisa riguarda ad esempio l'11 settembre del 2001, delle loro, molte volte, scarsa connessione tra i vari servizi di polizia. Noi spesso in Italia ci lamentiamo della concorrenza tra polizia e carabinieri. Rispetto agli americani è nulla. Cioè, per loro, io che ci ho lavorato, conoscevo sia l'FBI sia la DEA, c'era l'FBI che veniva a dire le cose e mi diceva, però non dire niente agli agenti della DEA. A Milano una volta arrestammo degli islamici, l'imam di Cremona, Traversi Murad, per attività nel corso di un'operazione antiterrorismo, e venne da me, dal consolato americano di Milano, venne la responsabile del Secret Service il Secret Service americano sono quelli che si occupano dei servizi di scorta e della tutela del Presidente della Repubblica, dei senatori del Congresso e quant'altro. Questo fa il Secret Service. Venne a Ross a chiedermi gli esiti di quell'operazione. Ma io gli dissi, ma scusa, questa operazione noi l'abbiamo fatta in linea e in collaborazione con l'FBI, che c'è l'ufficio di fronte al tuo, al consolato. E questi, pur di non chiederlo all'FBI, venivano a chiederlo a noi, venivano a chiedere, per dire quali sono le problematiche che ci sono a tutti i livelli. Quindi questo è il discorso. Cara Giovanna, tu tocchi un nervo scoperto, il problema è questo, come tutte le cose nell'attività investigativa ci richiede, al di là della competenza che ci vuole, ma soprattutto la passione, la capacità di... Cioè è chiaro che chi fa un'attività del genere non è che sta a guardare che ho già sabato, domenica, delle vacanze e quant'altro, è perché ti piace. Perché la tua vita, il tuo hobby diventa, no? È quasi una malattia. Però non è il carabiniere questo, e non può essere, non è neanche il poliziotto, perché il carabiniere è quello che deve, non deve innamorarsi delle indagini, deve osservare le regole, deve farlo in maniera professionale, deve farlo. Perché? Perché poi si fa, si cerca di farlo, però io che vengo dall'esperienza del Rossi, e voi lo sapete, in Rossa oggi abbiamo il generale Mori, che è stato condannato in primo grado a 15 anni di carcere per le vicende palermitane, che è stato il mio comandante a Rossa. Ho avuto comandante il generale Ganzi, che ha avuto 15 anni di processo a Milano per attività più o meno di questo tipo. Io li conosco personalmente, so che sono gente di grande passione, di grande eccetera, che hanno fatto queste cose perché ci credevano, perché li volevano fare. E quindi, voglio dire, il carabiniere deve essere competente, però bisogna farlo assolutamente nel rispetto totale delle regole, senza... e le regole ti limitano, ma è così, è il gioco che ci deve essere. Poi ci deve essere, per fare un certo tipo di attività, una passione enorme, e quello poi, ma quello non si compra al mercato, o ce l'hai o non ce l'hai. Tutto.
Invece l'utilizzo delle intercettazioni, cioè la possibilità o meno di poterle utilizzare?
Sì, no, le intercettazioni per l'Italia sono un aspetto importante, nel senso che gran parte delle indagini oggi vengono svolte con le intercettazioni, e infatti questo per noi, per chi ha fatto polizia giudiziaria, non è un bene, nel senso le intercettazioni sono importanti, però per certi aspetti nel nostro paese molte volte diventano l'unica forma di attività investigativa, no? E quindi sono fondamentali, siamo bravissimi peraltro in questo, però molto spesso ci si appiattisce sull'intercettazione, mentre il tipo di investigazione che avrebbe fatto è più quella sul terreno, fatta di osservazione, di intelligence, di cercare di capire le cose, eccetera. Io ho sempre detto, sarebbe facile rinunciare in parte alle intercettazioni di Italia. Si lamenta che in Italia se ne fanno tanto, ma perché è l'unico sistema, ma per quel discorso che facevo prima, cioè le cose si possono fare in maniera totalmente diversa, si possono fare, perché noi ci affidiamo all'intercettazione. Faccio un esempio sempre negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il testimone che dice il falso nel processo prende molte volte una pena superiore al reato. Lo ficcano in carcere per 10-15 anni. Se tu in Italia a chi dice il falso gli prometti 10 anni di carcere, non serve un'intercettazione, perché il primo che chiami sul banco ti racconta tutto. Cioè, basta cambiare i termini del problema. Questo è il concetto. Tutto qua. Da noi sono fondamentali e molte volte ci si appiattisce sull'intercettazione. Non c'è un'indagine che non parta, che faccia ricorso a questo tipo di attività.
Devo fare una riflessione rispetto alla domanda che ha posto Giovanna sulle competenze. Sulle competenze, ma anche sul fatto che insomma, lei ci ha raccontato un mondo che è affascinante, ma è molto lontano dalla nostra vita. Però quello che
e meno male.
È meno male, però quello che ho sentito molto vicino è stato questa capacità di analisi, se vogliamo, anche un processo induttivo e deduttivo, di riuscire a mettere insieme degli elementi anche a distanza di tempo, di spazio, di contesti anche diversi, per arrivare appunto
a sintetizzare
ed arrivare al punto della verità, che poi questo magari non coincide anche con un esito di un processo.
Assolutamente.
Visto che ci sono voluti, penso, appunto, parecchi anni, più di 20 anni per arrivare anche ad avere queste capacità e questa competenza, c'è un meccanismo per cui l'arma di carabiniere, comunque le nostre istituzioni, fanno tesoro di una figura come la sua, della sua competenza, oppure una volta usciti da questo, diciamo, da questa cornice si è totalmente lì fuori, non si è più in grado di portare il proprio.
No, assolutamente, voglio dire, come arma dei carabinieri si sta molto attenti a questo. Tenete conto che nell'arco dell'istituzione poi l'attività investigativa per l'arma dei carabinieri è solo una parte dell'attività che viene svolta, perché quello che conta per l'arma dei carabinieri in particolare è la presenza sul territorio, fatta dalle stazioni nei piccoli paesi, nei comuni come qui appunto. E le investigazioni sì, si fa tesoro, ci siamo noi, tant'è vero che io ho chiuso la mia carriera qualche mese fa come comandante di una scuola, dove molte di queste esperienze tu hai potuto riversarle su quelli che stanno cominciando adesso, e quindi è un modo per in qualche modo continuare a mantenere alto questo livello. Voi pensate che l'attività, il raggruppamento del livello speciale del ruolo dei carabinieri di oggi non è altro che l'evoluzione di quelli che erano i nuclei del terrorismo originale dalla Chiesa. Fu l'esperienza del terrorismo che, finita l'epoca terrorismo, è stata riversata nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale. Nel senso che, in questo senso, come arma dei carabinieri stiamo molto attenti a portarci dietro le esperienze maturate e cerchiamo poi di replicarle nel tempo. Questo si fa sicuramente.
Comunque in una parte del libro c'è scritto che uno dei capannoni dove volevano stoccare un carico di droga si trovava da Alba.
Sì, assolutamente sì, ma poi è chiaro che il problema è che non è che loro spongono dove ci siamo a cisterne d'aste, eccetera. Se lì a cisterne d'aste è un posto tranquillo, c'è soprattutto la possibilità per i cani di arrivare, l'autostrada vicino, facilitazione, eccetera, i soldi non gli mancano per poter affittare. Quant'altro, quindi poi è relativo. Io ripeto, quello che conta in un posto e che è fondamentale, e lo dico qui davanti al comandante della stazione, è l'attività che viene fatta giornalmente sul territorio, la capacità di osservazione da parte loro, la collaborazione con la comunità locale e portare avanti queste cose, non lasciarle cadere e cercare di approfondirle per prevenirle.
Ci sono ancora delle domande? Magari un ringraziamento perché
ho condiviso l'esperienza. Grazie. No, grazie a voi, grazie per l'attenzione.
Volevamo ringraziare. ringraziare il maresciallo Scola che è stato con noi, che è un riferimento per il territorio e che abita anche vicino a casa mia.
Ecco.
Il libro è a disposizione di tutti, è molto ben scritto, ci sono un sacco di riferimenti e sembra veramente una storia incredibile. Non sembra, sembra impossibile che sia veramente accaduta. E il costo è di 15 euro anziché 16, se volete, è qua a disposizione di tutti. Ricordiamo solo che l'incontro con il dottor Paolo Borrometti è rimandato al mese di giugno. Grazie.